Come annunciato, eccoci, l'appuntamento di antesi un po' in ritardo, una quindicina di minuti in ritardo, ma recupereremo ovviamente. Torno dopo una settimana di silenzio per colpa del sottoscritto e dei gravosi impegni editoriali del sottoscritto. No, in realtà non ricordo per quale motivo, cosa fosse successo, forse dovevo lavorare effettivamente. Gabriele Busti, ciao.
Ciao Ale, ciao, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
Sì, siamo un po' in ritardo, ti chiedo scusa, ma è tutta la giornata che sono in ritardo rispetto a quello che avrei dovuto fare un quarto d'ora prima. Sto però mantenendo questo quarto d'ora, sono come un po' le ferrovie dello Stato ai tempi del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, un ritardo costante un po' su tutto, a parte le battutacce che tra l'altro in questo periodo sono abbastanza anche facili e un po' gratuite sul povero Salvini, visto le performance incredibili della Lega nelle elezioni in Toscana. Tra l'altro tu hai pubblicato un sacco di cose interessanti sulle elezioni in Toscana, ma non è quello di cui vogliamo parlare oggi. Tu sai bene che non possiamo non iniziare con una notizia che a mio parere va a confermare l'80%, il 90% di quello che tu hai detto riguardo questi argomenti dall'inizio di antitesi, immaginiamo anche da prima, però io, diciamo, per me il nostro rapporto a avanti Cristo dopo Cristo, avanti antitesi post antitesi. In Grecia è stata approvata la possibilità per ora che i lavoratori possano appunto lavorare 13 ore al giorno. A te il commento e la contestualizzazione, perché è qualcosa che riguarda, cioè, non è casuale che sia avvenuto in Grecia, secondo me, e sto parlando ovviamente di Unione Europea, di austerity, di questa roba qua.
L'ultimo parto di Nea Democrazia, e per quello che mi sono, per cui mi sono potuto informare, è un provvedimento tecnicamente tremendo, foriero del più dei pensieri peggiori possibili. Sarebbero circa 38 le giornate lavorative annue in cui sarebbe prevista la possibilità di sforare in questa direzione. È detto che è stato addirittura messo un numero di telefono governativo per segnalare le possibili, diciamo, profittature, come possiamo dire, no? di questa norma, che insomma io credo che non vorrei tacciare i lettori, i nostri ascoltatori, volevo dire di poca ignizione, ma insomma noi adesso lo sappiamo tutti quello che succede con una roba del genere, la possibilità per un lavoratore di essere minacciato se non ottempera a queste richieste è una possibilità non concreta, non reale, ma certa. Noi, e in più chiaramente dietro si staglia l'incredibile panorama dovuto al fatto che per avere uno stipendio che ti possa mettere in condizione di vivere e di sopravvivere, si aumenta il numero delle ore. Stiamo allo schiavismo di Stato, e questo è, ma questo è già così perché tanti, anche da noi, tante persone che vivono a partita IVA sono costrette ad allungare all'infinito i tempi del lavoro. Uno stipendio non basta più, e ti dico anche una cosa, per quello che riguarda la mia condizione nel mondo della scuola, sono aumentati tantissimo i corsi pomeridiani, è aumentata l'occasione per un professore di arrotondare lo stipendio prendendosi in cura un particolare ambito di approfondimento relativo alle sue conoscenze, al suo curriculum, alle sue possibilità, e sinceramente io vedo che questo aumento del lavoro e delle ore è foriero del mantenimento dello stesso tenore di vita di prima. Insomma, qui stiamo tutti cedendo a questo dogma produttivista che fa sì che per garantire i profitti si aumenti il numero di ore lavorate. Stiamo tutti lentamente andando verso la direzione che avevamo già intravisto molto più di all'incirca da 20 anni a questa parte, e che sancisce che cosa? La fine della politica, la fine di una piattaforma sociale comune con cui poter discutere delle cose, perché chiaramente essendo scomparso tutto noi non possiamo fare più niente, siamo disperati, siamo poveri, ci chiederanno di lavorare di più per sopravvivere, per un minimo di sicurezza, per mettere da parte 1.000 euro quando magari si ha una famiglia, lo faremo, lo faremo, siamo costretti a farlo, già lo facciamo, lo stiamo già facendo.
Gabriele,
non c'è nessuna possibilità, scusami di finire.
Vai, certo, scusami.
Non c'è nessuna possibilità di poter ricontrattare il peggioramento delle nostre condizioni di vita. Io arrivo proprio direttamente all'apice della questione. Non possiamo fare nient'altro. Questo è il TINA massimo.
Bravissimo.
Comprimere la vita della gente.
Senza dargli alternativa, dicendo che non c'è altro modo se non questo.
Esatto, perché chiaramente quelle ore, ecco appunto, non voglio abusare dell'intelligenza dei nostri ascoltatori, insomma, quelle ore se non le fai tu le fa qualcun altro e magari verrà riconfermato qualcun altro e il posto di lavoro potrebbe ballare. Lo sappiamo benissimo che cosa significa, insomma, in tanti contesti, nelle piccole imprese, nelle situazioni a partita IVA, come si potrà evitare di far questo? I sindacati in Grecia sono scesi in piazza, c'è stata una mobilitazione, il governo non ha battuto ciglio e se lo fanno in Grecia lo faranno anche da noi. Già Repubblica oggi ha fatto un titoletto che io ho incontrato nel web in cui no, ci si mostra possibilisti e si vedono le implicazioni positive di una roba del genere. Siamo lì, chiaramente la Grecia è il paese peggiore in Europa, d'Europa, credo insieme alla Bulgaria, per potere d'acquisto dei salari, e noi siamo lì dietro, poco lì dietro.
Secondo te, io appena ho letto questa notizia ho pensato alla Grecia collegando ovviamente... Per me la Grecia, non so se sei d'accordo, ma immagino che sia stato un pochino un territorio di sperimentazione,
certo,
dell'Unione Europea rispetto alle politiche di austerity, ma non solo, anche alla trasformazione profonda della società resa in qualche modo disponibile a tutto, cioè a qualsiasi tipo di decisione presa a suo malgrado rispetto alla propria vita, all'andamento della propria esistenza e al proprio futuro, che è un po' quello che sta avvenendo in maniera, diciamo, ai tempi non era, il tema non era ad esempio la guerra, no? Era più diciamo morbidamente, tra virgolette, ovviamente, perché fu una tragedia sociale quella, il rientro nei parametri del rapporto fra deficit e PIL, insomma i parametri economici dell'Unione Europea rispetto alla Grecia che aveva sforato, e fu un bagno di sangue, fu una macelleria sociale quella, Gabriele, insomma adesso non c'è bisogno di ricordarlo perché è anche abbastanza recente, furono svenduti pezzi, proprio pezzi fisici di Grecia, di bene pubblico greco e la vita rinnegato totalmente ogni tipo di forma di autodeterminazione, il referendum, te lo ricordi, no?
Sì, guarda, Varoufakis ha già detto, credo, tutto quello che si deve dire, ha pubblicato il suo libro, testo che abbiamo insomma più o meno tutti quanti incontrato, intercettato, abbiamo sentito le sue parole, è stata una decapitazione senza sostanziali appigli tecnici, perché poteva essere benissimo salvata, è stata voluta dare una lezione. No, insomma, lasciando perdere anche le cause, perché insomma fondamentalmente il risparmio privato greco era stato in sofferenza, perché comunque sia i greci erano stati forniti delle polizze irrealistiche e degli investimenti irrealistici da parte delle agenti privati sempre tedeschi, delle banche tedesche, quindi e internazionali, quindi è stato un omicidio politico che la nostra classe dirigente ha compiuto scientemente, sapendo fondamentalmente quello che stavano facendo, perché comunque sia bisognava io ti rimando alle famose parole di Padoa-Schioppa, no, del 2006, ecco quelle parole lì, quella rete di protezioni va smantellata perché le persone devono imparare la durezza del vivere.
Non esiste la società, esiste l'individuo, no? Torniamo a quello, torniamo al thatcherismo. Sì, che alla fine abbiamo
è finito l'era, certo.
Scopriamo che alla fine è la cosa, che il brusco risveglio dal sogno europeo, non so, io diciamo forse per età, forse per ignoranza o per cinismo, non ho mai vissuto appieno. Sì, i primi anni, no? Che ne so, dell'unione doganale, il fatto che non ci fossero più, diciamo, passaporti nel passato, non lo so, è chiaro che mi ha affascinato, parliamo del periodo dei miei 25 anni, però poi quasi da subito l'Europa, questa Europa ovviamente, perché io ritengo che possa esserci, potrebbe essercene un'altra volendo, ha mostrato da subito la sua faccia feroce. Però ecco, altro non è che la Thatcher traslata a livello continentale. Possiamo ormai giungere a questa conclusione, secondo me, cioè, sei d'accordo? Ma penso di sì, perché sì, poi alla fine...
Sì, però forse nei mezzi, perché negli obiettivi credo che sia ancora peggio la situazione.
Cioè?
Beh, perché comunque sì, c'è stato un tentativo di guida economico-politica dato in mano alla classe dirigente tedesca, che è chiaramente è caratterizzata da un'adesione profonda a quelli che sono dogmi addirittura più radicali di quelli della Thatcher. La parola ordoliberismo è stata coniata proprio per dare, diciamo, una descrizione, un senso al monetarismo assoluto che caratterizzava la classe dirigente tedesca in quegli anni. Insomma, ricordiamoci di quello che diceva la Thatcher rispetto proprio ai tedeschi, gigante economico, nano politico, al ruolo ventennale di egemonia che hanno avuto e alla modalità invero un pochino squallida e triste con cui stanno declinandolo in questi giorni. I tedeschi sono sostanzialmente scomparsi, hanno accettato il sabotaggio del Nord Stream e il cambio di passo in modo incredibile. Oggi hanno una crisi peggiore, ma ovviamente io lo ripeto, l'ho già detto in questa sede, insomma, non c'è nessun discorso sciovinista riguardo ai tedeschi. Quando parlo di tedeschi io non faccio certo riferimento a questioni nazionalistiche o etniche, assolutamente, no, insomma, ecco, anzi, i tedeschi continuano a produrre anche riflessioni e personaggi di grande interesse, insomma, sicuramente non è ovviamente un problema legato a aspetto nazionale o nazionalistico o sciovinistico, insomma, è una riflessione su quello che è stato, perché, insomma, ecco, Angela Merkel oggi noi addirittura saremmo tentati di rimpiangerla, ma no, Angela Merkel ha avuto con la Russia un atteggiamento abbastanza ambiguo e non è riuscita a andare più al di là dell'ambiguità con cui da una parte si prendeva il gas e dall'altra parte si evitava di entrare nella questione, ad esempio, della democratizzazione stessa della Russia in vista di una, magari, no, di un avvicinamento tra questi due poli che ovviamente era vietato dagli Stati Uniti. Ma forse sto andando troppo in là con il discorso e sto facendo insomma una ricognizione troppo grande. Noi siamo vissuti di monetarismo, abbiamo abbassato la nostra qualità della vita, abbiamo una legge di riforma delle pensioni che sta in questi giorni prendendo il là, perché adesso partirà, no, la progressività con cui l'età pensionabile di tutti si allunga, e quindi ad oggi io che ho 47 anni e che insegno da circa 15 anni, 16, io andrò in pensione non a 67, nemmeno a 68, ma a 70 anni. Questi sono i termini. Nessuno in Europa ha una roba vergognosa di questo tipo. Noi non possiamo lavorare fino a 70 anni. Cioè, noi ci siamo già dentro questa distruzione del tessuto comune di una società, perché questo è.
E ovviamente il nostro governo, anche l'attuale, quelli del passato ce l'abbiamo detto, ma anche l'attuale è perfettamente, diciamo, in linea con questo approccio, con questa visione, no, sociale, totalmente.
Sembrava che qualcuno tentasse di evitare questa progressività imposta che adesso che era stata già ingegnerizzata. Non è passata, hanno detto che terranno fuori i lavori usuranti, chiaramente su questa definizione sono non ci entrano dentro quasi tutti i lavori di riferimento, ecco, siamo qui, no, certo, ovviamente insomma, noi sappiamo molto bene che Giorgia Meloni ha preso il testimone di Mario Draghi, a Giorgetti incistato dentro i gangli del governo, Crosetto che fa il suo lavoro molto attento in ambito bellico, in ambito insomma, delle aziende, della partner con i privati dello Stato. Noi abbiamo una visione ordoliberale che punta tranquillamente, ma ce lo dicono tranquillamente, che non vogliono che i salari crescano, non ce lo potremmo permettere. È una politica europea e l'Italia è tra i principali attori a mandarla avanti. Non ci possiamo permettere, l'inflazione è indotta, non ci possiamo permettere che i salari crescano. Il costo della vita è aumentato del 27%, i salari sono aumentati in media del 7-8%. Il reddito di cittadinanza, discutibile quanto vogliamo perché figurarsi, ma il reddito di cittadinanza è stato abolito proprio per favorire l'afflusso del maggior numero possibile di persone nei settori ovviamente turistico, nei lavori stagionali e via dicendo, e quindi non doveva servire da deterrente né doveva servire da stimolo per l'aumento dei salari, perché in teoria il reddito di cittadinanza servirebbe a questo, a dire a un lavoratore che dice se non mi conviene lavorare sto a casa, per dare un pungolo alla situazione terrificante dei salari che abbiamo in relazione al costo della vita. Non sei d'accordo?
Assolutamente. Volevo leggerti, non so se hai letto oggi sul Corriere.it, sembra che stia saltando di palo in frasca, ma in realtà non lo sto saltando proprio da nessuna parte, anzi mi riallaccio un pochino al tuo passaggio sul ruolo di Crosetto, del ministro Crosetto, rispetto alle politiche, diciamo, militaristiche dell'Europa, che sono sempre più centrali. Non so se hai letto oggi sul Corriere della Sera, forse, non so se anche sul cartaceo è uscito, su Corriere.it sicuro, l'intervista a Sergei Karaganov, definito qui ideologo del Cremlino. Non so se
non sono riuscito a leggerlo.
Questo sì, questa non è concordata, non è un passaparola, perché l'ho letto nel pomeriggio, e un tuo commento su questi tre passaggi. Karaganov dice, intervistato dice: gli Stati Uniti non rappresentano il peggio della civiltà occidentale, sono molto più razionali di voi europei, è più facile trattare con loro. Un grande paese ha bisogno di un'ideologia di Stato, altrimenti non è niente. E quando la perde evapora la nazione stessa. L'antica Roma ce l'aveva, l'Italia di oggi no. E poi il passaggio più interessante dal mio punto di vista, Karaganov dice, un secondo, Donald Trump non ha nessun interesse nel fermare la guerra in Ucraina, se non quella della vanagloria personale, a meno che non vi sia un'escalation verso un disastro totale. Lui e l'America ne stanno traendo beneficio, prosciugando l'Europa, spogliandola delle sue risorse, facendosi pagare per tenere in vita Kiev. Perché mai dovrebbe fermare tutto? E poi ancora, noi non stiamo combattendo contro l'Ucraina, la nostra è una guerra contro l'Europa unita, contro l'Europa di Napoleone e Hitler. Che ne dici?
Terribile, l'ultima conclusione è terribile, perché noi possiamo pensare tutto il male che vogliamo della classe dirigente russa, e abbiamo sicuramente ben donne relativamente da alcune questioni, soprattutto del passato, ha un difetto di democraticità che chiaramente non possiamo non riscontrare perché lo sappiamo tutti, ma allo stesso tempo dobbiamo dire che hanno ragione, perché la Russia è stata invasa 3 volte dagli europei e l'Europa non è stata mai invasa dalla Russia.
Ma è terribile anche nelle implicazioni, perché
terribile,
io non so se Putin pensi esattamente questo, però certamente il fatto che l'interlocutore bellico non siano gli Stati Uniti, come noi dicevamo fino a un po' di tempo fa, ma sia l'Europa unita nella sua accezione proprio dell'Unione Europea, significa che noi stiamo continuando a giocare col fuoco.
Ma nella realtà dei fatti, perché comunque siamo lì, ci sono le Repubbliche Baltiche, c'è la Polonia, c'è la Bielorussia, c'è il confine, è quello lì, siamo stati, ogni singola parola pronunciata dalla classe dirigente europea negli ultimi 2 anni è stata una parola di guerra. Il ruolo che abbiamo avuto nella guerra d'Ucraina, tutte le volte in cui si è tentato un approccio a un piano di pace, noi sappiamo chi è stato a buttare benzina sul fuoco, sappiamo di Boris Johnson che corre dopo gli accordi di Istanbul a convincere Zelensky a rifiutare il piano di pace del 2022, che rispetto alla situazione di oggi sarebbe stato assolutamente più vantaggioso di qualsiasi cosa si potrà mai decidere adesso, perché le condizioni sul campo sono quelle che sono, ma insomma queste sono le cose che abbiamo detto, e così è, questa è la realtà. Quando abbiamo mai sentito da parte di un nostro esponente una parola di distensione?
Mai, assolutamente mai, se non bofonchiate da chi aveva forse interesse a mantenere vivo il rapporto con la Russia, penso alla Lega, penso forse al Movimento 5 Stelle, adesso non lo so. Però
La Lega è paradossale, perché la Lega cerca di comportarsi come se fosse all'opposizione pur stando al governo, e questo stratagemma ovviamente non sta pagando nemmeno in termini elettorali.
Ma se continua così la Lega poi ci sta sul serio l'opposizione, secondo me.
A dirselo. Guarda, io questo lo ipotizzo, io spero, sentivo la verità, spero di no, perché se non mi sbaglio, io credo che nel momento in cui la Lega sia spinta ad andare fuori, sia il momento quello peggiore, il momento in cui poi dopo entrano tutti volenterosi, perché succede qualcosa di grande e brutto e la nazione deve essere unita, e quelli che dubitano, quelli che sono tacciati di intelligenza col nemico devono andare via. Io spero che non succeda, Alessio, te lo dico, guarda.
Facciamo un governo Draghi bis, solo con dentro Fratelli d'Italia e fuori la Lega.
Con dentro magari Calenda, magari Renzi, che ne sai, guarda che questi si mettono, questi fanno molto presto a cambiare il clima.
Sì, assolutamente. Già in parte sta avvenendo.
Incidente, e poi, ma magari non credo che succeda, perché appunto la Lega con queste sconfitte elettorali sta perdendo un po' di aderenza, e sappiamo molto bene che la Lega è un essere bifronte, che in realtà bifronte non è, perché la Lega è in mano a Giorgetti, credo, dal 2019, dallo strappo del Papete in poi la Lega è sostanzialmente in mano a Giorgetti, che ha le industrie del nord, anche quelle connesse con le commesse belliche, e che ha, la Lega e il 5 Stelle sono molto diversi, perché il radicamento territoriale della Lega è fondamentale, non dobbiamo mai scordarcelo, perché è vero che in Toscana sono stati accomunati dallo stesso identico risultato, però c'è una Lega nel sud, nel resto d'Italia, e c'è una Lega nelle regioni, quelle Lombardia, Friuli e Veneto, che è di un altro peso, insomma, ecco, lo sappiamo, insomma, questo.
Senti, parlando sempre di guerra, di pace, di fronte di pace, eccetera, si parla di questa telefonata fra Trump e Putin domani, giusto? Trump incontra Zelensky?
Sì.
Si parla di un nuovo incontro?
O stasera, non mi ricordo bene, stasera forse, ma tanto cambia poco per noi.
Sì, ma colpisce ovviamente a me, almeno, non so a te, il fatto che Trump continui a mandarla, detta la romana, in caciara continuamente, quindi prima i Tomahawk all'Ucraina, poi noi i Tomahawk ci servono a noi, anzi chiamo Putin, no? Poi dice no, Putin mi delude, poi lo richiama, poi sembra dire a Zelensky, stasera, Zelensky a Trump, Putin non vuole la pace, ma con il tuo aiuto la guerra finirà, il leader USA vogliamo che accada senza Tomahawk. Putin non è pronto,
evidentemente questa dei Tomahawk era davvero una minaccia seria.
Forse sì. Ma è anche una minaccia alla pace mondiale, perché con i Tomahawk l'Ucraina penso che non avrebbe esitato un secondo a arrivare a Mosca. Un secondo, adesso dico per dire, potrebbe arrivare a Mosca i Tomahawk, mi sembra, perché c'è una gittata di...
Noi siamo veramente sul filo, quindi cioè, è chiaro che poi il balletto di Trump, questo teatro dell'assurdo, questo grottesco esasperato, questo...
Mamma mia, veramente Gabriele, mettendo in fila queste notizie, mettendo anche in fila la fotografia delle modificazioni sociali rapidissime che potrebbero avvenire anche qui da noi in tempi brevi, diventando un'economia di guerra semi-inconsapevole, è spaventoso, eh?
Siamo qui nell'incredulità perché effettivamente, cioè, noi effettivamente la società non è pronta. Se c'è un qualcosa che ti tranquillizza è forse questo, ma non so se dobbiamo tranquillizzarci di questo. Cioè, non siamo già estenuati dalle brutture che vediamo quotidianamente, usciamo da un psicodramma di Gaza che comunque le coscienze le ha sconvolte.
Usciamo poi, ma ne siamo usciti. A me, ecco, a me questa cosa brevissimo ha introdotto egregiamente il prossimo punto. Ma veramente ne stiamo uscendo? Perché a me sembra un'altra cosa, ecco, un altro elemento di surreale. Cioè, qui si sta parlando di Gaza come della pace per i prossimi 3.000 anni, quando Israele ha bloccato 4 giorni fa il valico di Rafah e sta dicendo che se non verranno restituite le salme, dico per, cioè, le ultime notizie di cronaca, degli ostaggi, salme seppellite sotto tonnellate di cemento causato dai loro bombardamenti, tra l'altro, tutto tornerà come prima, in Italia la componente filo-trampiana rivendica un successo politico che di fatto non c'è, perché è una tregua appesa a un filo quella Gaza. Non lo so, a me sembra una follia enorme tutto il discorso, la retorica sulla pace raggiunta. Non so se a te fa lo stesso effetto.
Sono d'accordissimo, io credo che ne siamo usciti nella narrazione, cioè stanno in ogni modo dicendoci che è cambiato il quadro completamente, che quindi dobbiamo sentire gli echi di questo successo, sostanzialmente che tale solo perché è stato dichiarato come tale. E è chiaro che insomma qualsiasi vittima che venisse salvata sarebbe una notizia meravigliosa, ma da quello che io ho letto anche oggi sono stati una quarantina i morti, credo, insomma, quindi i morti non stanno nemmeno oggi cessando. Siamo usciti la narrazione è cambiata perché il Padre Eterno ha detto che è tutto finito per merito suo, fondamentalmente, e quindi un'era che i 3.000 anni, il discorso ha avuto dei punti sostanzialmente agghiaccianti e siamo immersi in questo che è appunto una narrazione assolutamente folle, in cui folle, decisioni che coinvolgono milioni di persone sembrano date dall'estro di un solo singolo, insomma qui siamo oltre il leaderismo, siamo oltre tutto, sostanzialmente credo che insomma lì dietro la maggioranza delle persone non creda più di tanto a questo, però sicuramente il parossismo che abbiamo avuto tra le manifestazioni, l'emersione di un rifiuto umanistico e quasi prepolitico che è scoppiato in concomitanza con le manifestazioni di questo ottobre, e poi la controoffensiva sempre narrativa, ecco, la controoffensiva narrativa di questo piano di pace raggiunto, quasi per dire cosa fatta capo A. Io, cioè, è chiaro che poi le cose non stanno così, cioè, lì davanti si prospetta ancora un inferno, perché
si
niente...
può spiegarsi e derubricare. Ok, Gaza l'abbiamo fatta, anche perché siamo in chiusura. Volevo coinvolgerti su quella che è un pochino mezzo tormentone, ma di un paio di giorni, ma già è sfumato, questa storia Meloni cortigiana. Allora ti dico di questa cosa senza senso cosa mi ha colpito da un lato l'ingenuità, ma anche immagino l'ignoranza, poi forse con te casco bene perché tu sei anche un professore, quindi di Landini, perché io voglio dire, sapendo che la Meloni ha battezzato la CGIL come un avversario politico alla stregua, anche perché come tale si comporta la CGIL alla stregua di un partito, è normale che ogni occasione buona per affondare il colpo. Io ci sarei stato attento a utilizzare termini di cui qualche malevolo commentatore dice forse neanche lui ne sapeva esattamente il significato, ma mi ha anche colpito l'evidente strumentalità della polemica della Premier Meloni, perché io ho visto, per curiosità, ho visto la scena in cui lui utilizza questa parola, è evidente che lui stesse parlando di sudditanza politica, quindi mi ha un po' colpito questa specie di rigore rigurgito wok della presidente. Ma come? Mi dai della cortigiana? Vergognati, ci manca soltanto patriarca. Mi è mancato quasi che sono quello. Poi vabbè.
Guarda, veramente c'è poco da commentare. Bisogna dire che più che a una qualche aura professorale, credo che bisogna far risalire le cose a un monologo di Paola Cortellesi che in occasione della consegna, credo, di qualche premio relativo al suo ultimo film. Questo monologo, scritto da Stefano Bartezzaghi, ironizzava sulla declinazione femminile di alcuni lemmi che andava immediatamente ad alludere all'attività della prostituta. Quindi dice un signore a servizio dei potenti nelle corti del Cinquecento è un cortigiano, no, è una cortigiana, è una prostituta. Era un elenco del genere. Io
me lo ricordo.
Ecco, sì. No? E quindi forse nell'immaginario popolare c'è questa cosa. Landini probabilmente è incappato in un incidente, insomma, un incidente assolutamente non malevolo, ma qui si approfitta della qualsiasi per sfruttare il campo del nemico, per sfruttare le debolezze del nemico. Siamo comunque sia a veramente un cabotaggio piccolissimo, questa ripolarizzazione ferocissima a cui andiamo vicino incontro, no, ci fa tendere a vedere il buon Landini come un grande nostro alleato contro un governo che fa strame dei salari, di quello che abbiamo detto prima, insomma, permettimi una malignità in coda, insomma.
Ma ci mancherebbe altro.
Ci sarebbe anche la cortigianeria di Landini, bisognerebbe parlare, insomma, un po', perché, insomma, ecco, Landini ha un pochino di catena in più in questi anni, insomma. Mi piacerebbe vedere un Landini di opposizione anche quando ci sono i nemici della Meloni, e insomma non l'abbiamo molto visto. Io non, ecco, insomma, te lo dico un po' fuori dai denti, evitando di peccare per eccesso di rabbia, per carità, perché insomma la CGIL è l'estensione di un mondo, per quanto problematico e complesso e anche in certi sensi, insomma, un po' preoccupante, CGIL è comunque l'espressione di una forza lavoro molto grande, però insomma le chiacchiere stanno a zero qui. Ecco, bene Landini, bene, però io sarei stato felice di vedere un Landini così combattivo durante il governo Draghi, e invece non l'ho visto.
Bravissimo. Ma infatti è quello. Ma infatti anche qui, diciamo, si perde di vista un po' il senso delle cose. Poi, per carità, è chiaro che a me pare che Giorgia Meloni sia passato dalla fase del consenso, non lo dico io, lo dice anche un assomiglio di chi l'ho letto, alla fase della difesa del settore, no? Perché
sì,
ovviamente
sì,
dopo le grandi manifestazioni, però non è quello il problema, cioè il problema della CGIL è un problema enorme di rappresentatività, di tutela dei veri vulnus del mondo del lavoro, cioè che ecco, io sarei curioso di vedere, adesso non fosse non capita l'Italia, cosa succederebbe da tutti i punti, da tutti i fronti, se qualcuno proponesse una roba alla greca, 13 ore di lavoro. Vorrei vedere chi direbbe cosa, in che modo, che tipo di meccanismi scatterebbero, che risposta collettiva ci sarebbe. Spero.
Io credo che faremo abbastanza presto a vedere qualcosa di simile.
va bene Gabriele, grazie anche per la pazienza oggi, ti ho fatto un po' tribolare, torniamo venerdì prossimo sempre, scusate il colpo di tosse, sempre insomma tra le 19 e 19:30, domani mattina il podcast su radiocittaperta.it. grazie Gabriele, ti abbraccio.
Grazie Ale, ti abbraccio anch'io e saluto tutti quanti gli ascoltatori.
Niente, è venuta la tosse, salutiamo tutti, con antitesi si chiude anche questa puntata di Talking Loud.